Rispondo alla tua domanda numero 5, tutte le altre, perdonami Salvatore, risponderò magari il prossimo sabato, ma quest'altra domanda numero 5, dove tu mi dici Genesi 8:22 è in armonia con Ebrei 1 versetti da 10 a 11. Genesi 8:22 è in armonia con Ebrei 1 versetti da 10 a 11, perché sembra una contraddizione. Ma vediamo. Prima leggiamo Genesi 8, versetto 2, il quale recita: finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate ed inverno, giorno e notte, non cesseranno mai. Questa scrittura afferma che la semina e il raccolto, le stagioni, la notte e il giorno, non cesseranno fino a quando non cesserà questa terra, Salvatore. Cioè non si riferisce all'eternità. Questa scrittura afferma che la semina, eccetera, cioè non cesseranno mai fino a quando non cesserà questo pianeta. E difatti, quando cesserà questo pianeta in effetti? Ci sarà veramente il giorno in cui questo pianeta esploderà e non ci sarà più? La risposta è assolutamente non ci sarà mai questo momento. Perché molti pensano che la terra che i salvati erediteranno sarà una nuova terra, chissà in quale parte dell'universo, perché pensano che questa terra morirà, esploderà, si dissolverà, si volatilizzerà, ma non sarà così. Andiamo in Ebrei capitolo 1, dal versetto 10 fino al versetto 11. Ebrei 1, versetto 10, versetto 11. Allora, dal versetto 10 leggiamo. Naturalmente qui Paolo è ispirato a scrivere un dialogo tra i due eterni, cioè tra Dio Padre e la parola che è anch'essa eterna, dove dice ancora: tu, o Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli, sono l'opera delle tue mani. Qui è il Padre Eterno che parla all'altro eterno, che dice: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. E lui, sempre il Padre Eterno, dice: essi periranno, ma tu, parola eterna, tu, o Signore, ma tu rimani, tu rimarrai sempre. Poi, riferendosi alla terra, dice: invecchieranno tutti come un vestito. È vero, la terra invecchierà, difatti anche gli scienziati umani, con tutti i loro errori, ma con tutta la loro consapevolezza, sanno che la Terra corre gravi pericoli di sopravvivenza come pianeta. Ora, sembra che queste due scritture si contraddicono, ma non è così. Il versetto successivo spiega che tutte le cose, il versetto 12, spiega che tutte le cose che caratterizzano la Terra attuale non è che si volatilizzeranno, ma dice che invecchieranno tutti come un vestito. E poi nel versetto 12 dice: li avvolgerai come un mantello e saranno cambiati, mutati. Quindi questo pianeta nostro, che Dio ha detto beati i misericordiosi, i pacificatori, perché la terra sarà di loro per l'eternità. Quando Dio promette una cosa, la promette per l'eternità. Avverrà un cambiamento nella natura strutturale del nostro pianeta, che sarà ereditato per l'eternità dai figli di Dio, che si qualificheranno degni da parte di Dio. Dio li qualificherà degni di ereditare questo pianeta per l'eternità, ma questo pianeta sarà mutato per l'eternità. Quindi il versetto 2 di Genesi 8 deve essere interpretato alla luce della trasformazione che Dio farà sulla terra al tempo dei nuovi cieli. La semina e il raccolto, le stagioni, la notte e il giorno non cesseranno fino a quando non cesserà questa terra attuale. Dopo, nella terra rinnovata, non ci sarà né caldo né freddo, né giorno né notte, e in quanto corpi spirituali immortali non avremo bisogno di essere nutriti da alimenti che provengono dalla terra, perché Dio e Gesù Cristo, nemmeno gli angeli, hanno bisogno dei cibi che provengono dalla terra. Spero di essere stato chiaro con l'aiuto di Dio. Bene, adesso passiamo ad un'altra domanda, un po' che mi fa sorridere, questa volta da Ornella, dalla Germania, che dice: gli UFO o gli alieni esistono veramente o vengono scambiati per demoni? Allora, la risposta è questa, che la scrittura afferma che Satana è il principe dell'aria. Quindi è probabile che il fenomeno ufologico, che può essere inventato dagli uomini, ma se sono fenomeni veri, naturali, più che naturali, se sono fenomeni veri, è probabile che siano uno dei suoi trucchi per preparare, o dei suoi prodigi per preparare psicologicamente le nazioni a combattere contro Gesù Cristo quando lui tornerà dal cielo con i suoi angeli. Difatti anche i film fantascientifici presentano l'invasione di questi esseri extraterrestri, tutti brutti, cattivi, che vogliono sopravvivere sul nostro sangue e roba del genere. Ovviamente servono tutte queste interpretazioni a creare la psicosi che quando viene Cristo è l'anticristo, quando invece l'anticristo sarà già venuto prima del vero Cristo. Quindi, detto questo, è chiaro che noi non dobbiamo dare retta a tutte queste notizie e che soprattutto non dobbiamo nemmeno pensare a quella setta che definisce che Dio non è altro che un alieno oppure un essere extraterrestre che ha fatto un esperimento nel creare l'umanità. Queste idee, queste interpretazioni vengono proprio da, sono ispirazioni sataniche. Allora, un'altra domanda sempre da Ornella, rispondo perché ha aspettato poverina così tanto. Dice Ornella: io so che le donne non sono fatte per predicare. Intanto però ci sono alcune donne che in internet predicano e lo fanno benissimo, come per esempio la Joyce Meyer su YouTube. Allora, la risposta è questa. Sicuramente Joyce Meyer la conosco, è una bravissima oratrice, ma noi ci dobbiamo sempre attenere a quello che Dio dice nella Sacra Bibbia, altrimenti tutto diventerebbe relativo. Riguardo alle donne nella Chiesa, è scritto che non è permesso alle donne di predicare in assemblea, non è che non è permesso alle donne di predicare fuori l'assemblea. L'assemblea è anche il gruppo WhatsApp, ecco perché alcuni magari avranno frainteso e non mi hanno capito bene tempo fa. Le donne non possono predicare, non possono presentare una scrittura e poi darne la spiegazione in assemblea. Fuori l'assemblea sono più che benvenute, e soprattutto fuori nel mondo dare la loro testimonianza. Le donne sono le nostre perle. Non dimentichiamo che molti, perfino Apollo fu istruito da alcune donne, quindi solo in privato e a livello individuale, idealmente. Quindi quando la Joyce Meyer sarà anche, sicuramente io la vedo come una brava parlatrice, e certe cose che lei dice le azzecca, sono belle da udire, ma le altre cose sono totalmente in errore. Soprattutto viola la Sacra Scrittura quando insegna e corregge suo marito pubblicamente, perché suo marito è lì, è come se non esistesse. E se noi leggiamo la scrittura di 1 Corinzi capitolo 11 e 1 Timoteo capitolo 2 nei versetti 11 e 12, e noi vediamo la ragione per cui nella Chiesa di Dio le donne non possono predicare dentro la congregazione, né in presenza né virtualmente. Quindi io sono stato tempo fa ripreso dalla sede centrale in America per questa storia che per un certo periodo ho permesso e quindi ho dovuto correggere un po' la situazione. La Meyer ha certamente una buona parlantina, sicuramente, e ha dei doni, però il problema è che non sa aspettare quando sarà Dio a dargliela, quando avrà sicuramente, se conoscerà la via di Dio, se si ravvederà di insegnare cose sbagliate, di avere insegnato cose sbagliate, perché le cose sbagliate le insegna, ma a volte io noto che lei è molto rancorosa nel suo parlare ed è molto rancorosa in particolare verso il maschio. Ora, tutto questo non dimentichiamo che l'aggressività femminile porta a un indebolimento della maschilità e quindi anche a una diminuzione della procreazione del genere umano. Inoltre questa predicatrice promuove l'osservanza della domenica o del sabato, promuove l'osservanza della domenica e critica fortemente l'osservanza del sabato, insegna a violare non solo il quarto comandamento, la santificazione del sabato, ma insegna anche a mette in ridicolo anche le feste bibliche e insegnando che Gesù è venuto ad abolire la legge di Dio. Quindi può avere una bella parlantina, ma anche se insegnasse la cosa vera, anche se fosse all'interno della Chiesa, non smetterò mai di ringraziare tutte le sorelle della Chiesa, che sono veramente delle perle, che hanno intelligenza, eppure presentano sistematicamente e manifestano umiltà, non fanno competizione l'uno contro l'altra, si onorano, si amano, si esprimono sentimenti sempre di fratellanza e io non smetterò mai di ringraziarli, perché questo è veramente da non prendere per scontato. Quindi essere bravi a parlare non significa essere pienamente nella verità o essere pienamente umili. Spero che Dio aiuti a discernere gli spiriti se vengono da Dio o no, perché internet pullula veramente di tanti predicatori e predicatrici. Va bene, detto questo, rispondo con piacere a Salvatore. L'arcobaleno di Genesi 9, versetti da 12 a 15, è un vero e proprio miracolo di Dio o è un fenomeno atmosferico? Lo ripeto. L'arcobaleno di Genesi 9, versetti da 12 a 15, è un vero e proprio miracolo di Dio oppure è un fenomeno atmosferico? La risposta, fratelli miei, è questa, che l'arcobaleno è entrambe le cose, è entrambe un miracolo e un fenomeno atmosferico. L'arcobaleno, come l'aria che respiriamo, la pioggia, i cicli delle stagioni, sono tutti fenomeni fisici voluti ed iniziati da Dio durante i sette giorni della creazione. Dio, tutte le cose fisiche che Dio ha stabilito, sottostanno a delle leggi precise, spirituali, stabilite a priori da Dio mediante la potenza del suo spirito. A monte di tutte le leggi fisiche c'è la potenza dello spirito di Dio. Potremmo quindi dire che non c'è alcun fenomeno fisico che non sia un miracolo. L'arcobaleno fu un miracolo quando per prima non lo vedevano gli altri, ma la situazione dopo il diluvio, la situazione atmosferica e le condizioni fisiologiche del pianeta si erano formate tale da creare un arcobaleno. E quindi non è che Dio, ancora prima di far venire il diluvio, non sapeva che alla fine del diluvio, dopo che sarebbero mutate le situazioni e gli equilibri del pianeta, dell'ecosistema, non è che non lo sapeva che sarebbe spuntato il miracolo, però sapendo che sarebbe spuntato lo sfruttò dicendo: da ora in poi io vi darò come segno l'arcobaleno. Quindi, ma notate che la vita di ognuno di noi è come l'arcobaleno, un miracolo. In Giovanni 6, 63, prendete nota di questa meravigliosa scrittura
Sì.
che è tanto meravigliosa quanto breve. Giovanni 6, versetto 63. Non ve lo cito per intero, ma prendete questa parte per adesso, perché è pertinente al tema. Dice: è lo spirito che vivifica. Poi dice: la carne non serve a niente, nel senso che tutto il resto dipende dallo spirito. Se io parlo in questo momento, è per lo spirito di Dio. Se il fiore cresce, io posso annaffiarlo, ma è lo spirito di Dio che lo fa crescere. Se il mondo gira, se il sole ci illumina, è lo spirito. È per lo spirito che questo succede. Quindi tutti i fenomeni naturali, tra virgolette naturali, sono miracoli, miracoli di Dio. Questa verità vale per tutte le cose che sono state create e stabilite da Dio. Un'altra domanda per Salvatore: Salvatore, ne fai così tante che ti voglio togliere proprio di mezzo. Scherzo, eh? Salvatore, quest'altra domanda dice: in base alla scrittura di Apocalisse 1:10, in che senso Giovanni si trovò in spirito nel giorno del Signore? In base alla scrittura di Apocalisse 1, versetto 10, in che senso Giovanni si trovò in spirito nel giorno del Signore? Allora, leggiamo Apocalisse capitolo 1, versetto 10. Dice quanto segue: mi trovai nello spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una forte voce. Quindi, che cosa significa trovarsi nello spirito nel giorno del Signore? È la Bibbia stessa a definire qual è il giorno del Signore. Leggiamola in Matteo 12, versetto 8. Ed è Gesù stesso il creatore del giorno del Signore, il Signore del giorno di cui stiamo parlando. Dice: perché il figlio dell'uomo è il Signore anche del sabato. E poi in Marco 2, versetto 28, specifica ancora meglio, dice: perciò il figlio dell'uomo, riferendosi a lui stesso, è signore anche del sabato. Per dire: io l'ho creato, e come l'ho creato, sono io in grado di dirvi come va osservato. Secondo la profezia biblica, l'espressione giorno del Signore si riferisce anche al giorno sabbatico di 1000 anni del regno di Cristo sulla terra. Quindi non si riferisce soltanto al giorno di 24 ore, al settimo, al vero settimo giorno della settimana, ma anche si riferisce al giorno sabbatico di 1000 anni del regno di Cristo sulla terra. Ed è scritto questo nella seconda epistola di Pietro, capitolo 3, versetto 8. Ripeto, seconda Pietro, capitolo 3, versetto 8. Ora, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa: che per il Signore un giorno è come 1000 anni e 1000 anni come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti vengano al ravvedimento. No, pensate un pochettino quando a leggere queste scritture che abbiamo appena letto, saranno chiamati a leggerli quelli che sopravviveranno alla grande tribolazione e che dovranno ripopolare la terra. Con quanto maggiore significato sarà letta? E come la capiranno? Cioè la vedranno come diretta proprio a loro questa scrittura. Il ritorno di Cristo e il suo regno sulla terra è rappresentato dal giorno di sabato, vero settimo giorno della settimana. E anche ovviamente dalla festa delle capanne, che è il suo sabato annuale. Quindi diciamo che abbiamo un'altra domanda molto breve, perché è da parte di Giuseppe dalla Sardegna. Non possiamo trascurare la Sardegna, dall'altra parte nel mezzo del Tirreno. Quindi, ed è questa, che dice: è possibile che, come descritto in Deuteronomio 28:49, la nazione che si lancia in volo come un'aquila sia Roma? La stessa Roma che portava un'aquila nel vessillo imperiale, cosa riprese in seguito anche nel XX secolo dai nazisti? La risposta, Giuseppe, è possibile, però dobbiamo anche notare che anche gli Stati Uniti d'America hanno l'aquila come emblema, eppure stanno proteggendo Israele, almeno fino ad ora. Il problema è questo, che l'aquila è presa come simbolo, come emblema, e viene utilizzata da questa o da quella nazione, secondo i tempi, viene usata come simbolo di supremazia sulle altre nazioni. Alla fine quest'aquila però verrà sempre abbattuta, perché noi sappiamo che è l'unico regno che verrà instaurato sulla terra, è solo quello, è quello che durerà per sempre.